Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.
9 passate da 3 minuti, siamo di giovedì e dunque l'appuntamento dopo le 9 è con Città Grande. Siamo alla terza puntata della nuova stagione. Salutiamo Jimmy subito i nostri ospiti in collegamento. Quest'oggi parliamo di Sesto Fiorentino con il sindaco Lorenzo Falchi, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a tutti e a tutti.
E la collega della Nazione, cronista da Sesto, Sandra Nistri, ben trovata Sandra.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno ad entrambi.
Sì, e grazie per la disponibilità. Allora, partiamo subito, Sandra, da un tema caldo che in qualche modo smarca Sesto Fiorentino dalle posizioni di altri comuni dell'area metropolitana. Parlo della multi-utility. Sesto è il secondo socio dopo Prato di quella che sarà l'azienda unica che gestirà i servizi di rifiuti, acqua e gas, ma il comune ha espresso un voto contrario alla fusione.
Sì, il Comune ha espresso un voto contrario anche con una modalità particolare, perché non ha discusso l'atto in Consiglio Comunale. Il sindaco poteva farlo, quindi era legittimato, però ci sono state molte polemiche su questo fatto, tanto addirittura il centrodestra ha fatto una segnalazione al prefetto. È stata una modalità per esempio diversa da quella adottata da Calenzano, che invece ha scelto di discutere in Consiglio Comunale. Quindi già le polemiche, oltre alla mancata unione, insomma, alla multiutility, in realtà poi Sesto entrerà nella multiutility, però la presa di posizione è stata molto forte, insomma.
Ecco, sarà un ingresso torto collo, sindaco, perché la scelta di questa modalità cui faceva riferimento Nistri, e soprattutto quali gli aspetti che voi valutate pericolosi e negativi?
Ma io penso sia più importante stare sul merito che sul metodo. Tuttavia sul metodo, come ho avuto modo di ricordare, a Sesto Fiorentino abbiamo votato l'anno scorso e il tema della multiutility era già in discussione e nel nostro programma di mandato, poi votato dal Consiglio Comunale, quindi sono le linee programmatiche su cui la Giunta lavora, c'era un'indicazione ben precisa sulla multiutility che nella nostra visione avrebbe dovuto essere interamente pubblica, quindi non nessuna apertura all'ingresso dei privati nella gestione dei beni comuni, a maggior ragione con la quotazione in borsa. Questo è l'elemento principale che ci ha fatto prendere una posizione di contrarietà. Ci sono altre perplessità, altre contrarietà anche sul percorso, per come si è sviluppato, ma diciamo non è un convegno questo, quindi non voglio entrare nel merito di tutti gli aspetti critici dell'operazione. Il tema principale che diciamo ci ha fatto prendere una posizione forte, ma dal nostro punto di vista necessaria, è l'apertura ai privati e l'ingresso di soci privati nella gestione di beni comuni. Stiamo parlando di acqua, stiamo parlando di rifiuti e potenzialmente di energia, gas ed elettricità. Ecco, io credo che su questi servizi, sulla gestione dei beni comuni, non si debba finire ai privati. C'è un interesse che è quello pubblico generale, l'unico che va tutelato, e le amministrazioni quello devono fare, non remunerare il capitale del privato che investe in borsa e che quindi ha interesse a vedere, diciamo, ritornare tramite i profitti sulle nostre bollette il proprio investimento. Le pubbliche amministrazioni hanno un altro tipo di interesse e non devono mescolarlo con quello dei privati, che è legittimo ma che non ci incastra niente con questa roba.
Il ricorso alle pubbliche amministrazioni, sindaco, al privato non è una questione ideologica, è perché probabilmente si rendono conto di non potercela fare con i propri mezzi a gestire tutte le utility che sono dietro la gestione di un comune. Quindi non pensa che non ci sono i mezzi per spostarle proprio sotto l'amministrazione diretta dei comuni?
Io credo che sia prettamente una questione ideologica, se per ideologia intendiamo una visione di mondo, di organizzazione della società e del territorio. C'è chi crede che l'unico sistema per far funzionare le cose sia affidarsi al mercato e chi crede ci sia bisogno invece di un ritrovato, rinnovato protagonismo del pubblico nella gestione dei servizi. E del resto sono tanti anni che il modello, diciamo, privato in varie forme ha provato e ha dato prova di sé. Dentro Publiacqua abbiamo da 20 anni un socio privato. Adesso, a detta di tutte le amministrazioni, è un modello che va superato perché non ha funzionato, non ha portato quei miglioramenti al servizio che ci aspettavamo e non ha portato quel livello di investimenti che si aspettavano all'epoca. Nella gestione del trasporto pubblico, facciamo un altro esempio, è stato deciso di privatizzare le società, ci ricordiamo la vecchia ATAF, CAP e le altre società di trasporto pubblico, perché il privato è meglio, Insomma, è passato un anno dall'avvio del servizio, mi sembra che meglio non lo possa sostenere nessuno. Questo quindi che vuol dire? Che la società interamente pubblica è una condizione di per sé sufficiente per gestire bene le cose? No, non è sufficiente, ci sono anche società pubbliche che non funzionano. Però dentro una società pubblica gli amministratori eletti dai cittadini hanno un ruolo più forte, principale, e possono orientare le strategie. E da lì poi si giudica se si è capaci a dare una visione di gestione dei servizi pubblici oppure se, diciamo, si abdica e si passa al mercato. Passare al mercato, secondo me, è un errore e i risultati sono quelli che poi rischiamo di vedere tutti i giorni.
Veniamo al capitolo PNRR, Sandra Nistri. Adesso il vera variabile sono i tempi che devono essere rispettati per ottenerli davvero questi fondi.
Sì, ci sono tempi molto stretti sia per la progettazione che anche per la realizzazione. Infatti le opere dovranno essere pronte entro il 2026. Diciamo però che Sesto ha ottenuto attraverso il PNRR davvero molti fondi, ci sono progetti importanti che potranno essere portati a conclusione. Uno per esempio riguarda il Palazzo Pretorio, per cui ha ottenuto più di 2.400.000 euro. Il Palazzo Pretorio è, diciamo, uno degli edifici più importanti storici di Sesto, che finalmente potrà essere riqualificato. Poi ce ne sono altri, per esempio c'è un'altra cosa legata a un edificio storico che è una ex ludoteca a Querceto. Si potrà intervenire sugli alloggi popolari. Il rebus proprio è quello dei tempi molto stretti, sia appunto per portare tutto a termine il percorso. Pochi giorni fa c'è stato l'affidamento a Casa S.P.A. proprio per il progetto legato a Via Signorini, della progettazione, della stazione appaltante, eccetera. Quindi la scommessa è proprio di riuscire a arrivare in questi tempi piuttosto stretti.
Sindaco Falchi, davvero una sfida che deve essere vinta in modo da poter dare proprio ossigeno dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale e di riqualificazione al territorio.
Sì, assolutamente. Noi, lo ricordava Sandra Nisi, abbiamo intercettato molte risorse anche in campi vari, dall'edilizia popolare al potenziamento dell'acquedotto, al pono sanitario, alla riqualificazione di alcuni contenitori, edifici, diciamo, pubblici che erano rimasti vuoti o da riqualificare. Ovviamente, e lo dico in punta di piedi, incrociando anche le dita, pur non essendo scaramantico, c'è un tema di complessità, diciamo, nel gestire una mole così importante di lavori in tempi così stretti e soprattutto in un contesto molto delicato. Ci sono tante aziende di costruzioni o di realizzazione, insomma, operativa, che sono in difficoltà, e per adesso, diciamo, ripeto, incrociando le dita, su tutte le opere sono finanziate con risorse del PNRR sul nostro comune, stiamo procedendo secondo quelli che sono i cronoprogrammi. Ovviamente ci vuole molta attenzione, ci sono alcune questioni, alcune opere sono più avanti, penso ad esempio al potenziamento dell'acquedotto che metterà in sicurezza il servizio idrico in tutta la nostra città, che, diciamo, siamo nella fase quasi finale della sua realizzazione e quindi, diciamo, siamo molto avanti. Su altre opere che sono iniziate più tardi e quindi hanno preso finanziamenti su progetti preliminari e studi di fattibilità, sta andando avanti la progettazione. Ovviamente ognuna di queste opere è importante e lavoreremo per portarle in fondo tutte bene, e ovviamente l'impegno è massimo su questo.
Allora, veniamo invece al tema dell'aeroporto. Sinistra a Campi, scalo di Firenze va ridimensionato, Toscana Aeroporti ci riprova dopo aver miseramente fallito al TAR. Stiamo parlando di un comunicato diffuso dalla coalizione locale Sinistra Fare Città, sia al parco no all'aeroporto a Campi Bisenzio, il territorio coinvolto dal progetto di sviluppo dello scalo, dove ci si appresta appunto anche alle nuove comunali nel 2023. Qual è, se mai dovessimo ribadire, la posizione di Sesto rispetto all'ampliamento e comunque come valuta adesso il comportamento di Toscana Aeroporti, che in qualche modo è di nuovo all'attacco per l'ampliamento dell'Amerigo Vespucci?
Ma, insomma, la nostra posizione è nota, credo non ci sia bisogno di ripeterla nuovamente, insomma ci siamo espressi in tutte le salse, in tutte le modalità. Io ritengo questo, che ovviamente adesso c'è questo percorso di dibattito pubblico che è previsto dalla legge e sarà quindi l'occasione di entrare nel dettaglio anche da un punto di vista delle carte, dei progetti, lo stato diciamo dei progetti che saranno presentati, e quindi valuteremo, diciamo, questo nuovo progetto che mi sembra avere alcuni aspetti diversi rispetto al passato, ma che nel suo complesso, nella sua interità, diciamo, non mi pare, ecco, oggettivamente rimettere in discussione l'impianto totale, quindi i rischi sul polo scientifico universitario, sul parco della Piana, sul tipo di modello di sviluppo che ci immaginiamo per un territorio di tutta l'area metropolitana fiorentina, mi pare sostanzialmente sia, ripeto, un progetto molto simile a quello del passato. Tuttavia il dibattito pubblico approfondirà gli aspetti tecnici, noi come istituzione saremo presenti e porteremo le nostre osservazioni e le nostre considerazioni.
Nei giorni scorsi, Sindaco, c'è stata una mossa di ENEC che ha levato l'aeroporto di Pisa dai 14 aeroporti strategici italiani e ha introdotto quello di Firenze. Come la valuta questa mossa?
Ma io ho sempre rappresentato, come dire, il timore e la convinzione anche da parte mia che la realizzazione di un'eventuale nuova pista dell'aeroporto di Peretola avrebbe avuto come effetto lo spostamento di flussi e di importanza anche da un punto di vista strategico dal Galilei di Pisa al Vespucci di Firenze. Sono sempre stato, diciamo, tacciato di una valutazione non corretta. Questo passo di ENAC, nonostante poi si sia affrettata, diciamo, a provare a ridimensionare questo passaggio, però mi pare, insomma, faccia tranquillamente il paio con le affermazioni anche che alcune compagnie low cost, penso Ryanair, hanno iniziato a fare, ovviamente penso forse strumentali, ma che comunque cominciano a dire di essere interessati a Firenze, ed è evidente che realizzare una pista molto simile a quella di Pisa, a poca distanza da quella di Pisa, difficilmente si può pensare di far crescere in maniera esponenziale tutti e due gli scali. Si mettono in concorrenza, che è una cosa secondo me assurda e che avrebbe bisogno invece di ben altro coordinamento e specializzazione dei due scali, uno sui volumi più importanti, che è quello di Pisa, cercando anche accordi con il Ministero della Difesa per poterlo sviluppare, visto che è aeroporto anche a uso militare, e Firenze invece un altro tipo di, diciamo, futuro diverso a quello che finora è stato tracciato.
Sindaco, mi viene in mente una cosa che lei disse qualche anno fa, no? Quando uscirono le prescrizioni dopo la via al nuovo aeroporto di Peretola, vennero fuori le prescrizioni e lei disse che queste prescrizioni di fatto erano una pietra tombale perché non si sarebbe mai riuscite a rispettarle. Ma la domanda che le faccio ora è se con il nuovo progetto della nuova pista riuscissero a rispettare queste prescrizioni così come sono state enunciate, vuol dire che sarebbe un miglioramento della situazione? Sarebbe ancora contrario alla realizzazione della nuova pista?
Ma io credo questo, che nella valutazione di un'opera pubblica così importante e impattante ci siano degli aspetti tecnici che sono indubbiamente essenziali e sui quali, diciamo, la politica non può che ascoltare i tecnici, che però, come abbiamo visto, hanno avuto opinioni e visioni molto diverse da parte di chi ha presentato il progetto dicendo che andava tutto bene, da parte di chi quel progetto l'ha bocciato, sempre da parte di tecnici, perché ritenevano che non ci fossero le condizioni minime per poter proseguire su quella strada. Ovviamente da una parte è la valutazione tecnica e questa sarà fatta eventualmente anche sul nuovo progetto, poi c'è una valutazione politica su ogni opera: serve, non serve? Se serve, il gioco vale la candela? E su questo ci sono valutazioni politiche che indubbiamente sono discordanti. Noi, insomma, da anni diciamo che avremmo bisogno di altri investimenti anche sui trasporti, un collegamento migliore con Pisa, opere che migliorino la mobilità pendolare. Però su questo c'è una valutazione, ripeto, prettamente politica e di visione, su cui deve tenere di conto anche delle valutazioni tecniche, ma che in qualche modo si affianca anche alle valutazioni tecniche.
Veniamo ad un articolo a firma proprio di Sandra Nistri sulla Nazione di oggi. Carpugnane libere, ora il parco, autostrada eliminato, le terre di scavo, i residenti adesso attendono il maxi polmone verde. Che occasione sarà questa, Sandra?
Stiamo parlando di Calenzano, questa sarà una grossa occasione, perché all'interno appunto dell'area delle Carpugnane per molti anni ci sono state proteste dei residenti appunto per questo muro di terra, delle serre di scavo, di autostrade, e invece a questo punto ci sarà fatto il nuovo parco, che ha anche delle cose abbastanza particolari: ci sarà un'area sportiva, ci sarà un'area dedicata alla forestazione urbana, ci sarà una parte tutta naturalistica, quindi è sicuramente una grossa occasione.
Tornando a parlare invece di polmoni verdi sulla piana, noi riceviamo molto spesso, sindaco Falchi, segnalazioni e proteste e lamentele di cittadini per quanto riguarda l'area ex Ginori, il futuro di quegli ulivi che hanno a che fare con la realizzazione del centro commerciale in quell'area. Ci dà un po' la fotografia di quello che sta accadendo?
Ma in realtà non è un centro commerciale, è un supermercato di piccole e medie dimensioni che va a sostituire l'attuale supermercato del Neso, sempre di Unicoop, che ovviamente non aveva più le condizioni da un punto di vista della proprietà di poter andare avanti, e quell'operazione è servita in un contesto molto difficile, molto complicato, a salvare la manifattura Ginori, a farla rimanere lì dove è, a farla investire e a far assumere persone, lavoratori e lavoratrici, in un contesto nel quale, insomma, credo ci sia bisogno di raccontare quanto valore abbia quella fabbrica per la nostra città da un punto di vista simbolico, ideale, culturale, ma anche da un punto di vista economico, visto che genera nuova occupazione, e a far rimanere lì il museo che con tanta difficoltà, e grazie anche all'intervento, anche in questo caso, del Ministero della Cultura, adesso vede con la fondazione un percorso, anche questo ancora, diciamo, complesso e delicato per quanto riguarda la riqualificazione del museo, ma che non sarebbe stato possibile senza quell'operazione che ha visto la firma del Ministero dello Sviluppo Economico, della Regione e del Comune di Sesto, e che ha permesso, diciamo, di sottrarre quell'area dalle mire delle banche che, diciamo, si erano prestate a un'operazione speculatrice, senza tanti mezzi termini, la definisco così, legata al fallimento della vecchia Richard Ginori. Quindi questo è il motivo dell'operazione su un'area che era già pianificata da tantissimo tempo, ma devo dire, insomma, che c'è su questo da parte della città una comprensione chiara e netta di qual è stato il percorso, insomma.
I comitati avrebbero voluto l'intervento diretto del comune nella gestione del museo, e quindi non ricorrere al, diciamo, allo scambio con il supermercato. Perché il comune non può sobbarcarsi una gestione di quel museo?
No, ma non c'entra niente il museo. In realtà quelle aree erano aree da sempre private, su cui c'erano previsioni urbanistiche che risalevano indietro nel passato e che erano legate come proprietà alle banche creditrici del vecchio fallimento Ginori. Il museo ha una gestione tramite una fondazione interamente pubblica nel quale contribuiscono Comune, Regione Toscana e Ministero della Cultura. Il tema legato ai terreni, che tra l'altro sono a fianco e non, diciamo, mettono in discussione né in difficoltà lo sviluppo del museo e della manifattura, era appunto legato al vecchio fallimento e nulla c'entra con il museo e con una proprietà pubblica. Magari la proprietà fosse stata pubblica, sarebbe stata ben diversa ovviamente la discussione intorno a quell'area e intorno al salvataggio della Ginori. Il problema è che quell'area era interamente privata e legata a doppio filo ai crediti che le banche detenevano del vecchio fallimento Ginori.
Grazie per la chiarificazione, sindaco.
Sandra Nistri, quali altre sollecitazioni possono arrivare dal territorio rispetto appunto alla cronaca quotidiana che curi per la Nazione e sul territorio della Piana Fiorentina, in particolar modo con Sesto Fiorentino, e con approfittiamo appunto della disponibilità del sindaco?
Ma ce ne sono molti, alcuni temi li abbiamo già trattati, diciamo che in questo momento va molto questa cosa dell'aeroporto, ma anche sull'area Ginori di cui abbiamo già parlato. Stamani ho pubblicato per esempio una cosa, questa però è più cronaca, di alcuni distacchi di intonaco alla scuola più antica di Sesto. Mi sembra che non ci siano problemi di messa in sicurezza assolutamente per la scuola, però dovranno essere fatti dei lavori, quindi magari sicuramente i genitori saranno interessati a questa cosa.
Sindaco, è un'informazione di servizio importante, anche una rassicurazione immagino arrivi dall'amministrazione.
Ma sì, assolutamente, si è trattato di alcuni pezzetti di cornicione della facciata e del lato, diciamo, della scuola dei amici, cosa che conosco molto bene, tra l'altro la scuola di mio figlio, quindi ci passo se non tutti i giorni quasi, e che ovviamente ha visto, diciamo, una messa in sicurezza con una transennatura dell'area per evitare, nonostante sia già stato verificato, diciamo, la solidità del resto del cornicione, per evitare ci fosse ulteriori distacchi. Ora cercheremo di intervenire nel più breve tempo possibile, ma ovviamente, ripeto, per quanto ovviamente si debba sempre prestare il massimo dell'attenzione, non è un tipo di problema, diciamo, legato alla staticità o alla struttura della scuola, ma semplicemente ai fregi, ecco, della facciata. Ovviamente interverremo nel modo più rapido possibile, come è stato fatto finora, per mettere in sicurezza l'area e poi per ripristinare il prima possibile anche i fregi delle facciate.
Un'ultima considerazione politica in chiusura di trasmissione con Sandra Nistri, una valutazione rispetto all'esito elettorale che ha fatto emergere su scala nazionale, comunque in qualche modo ha premiato i buoni governi nelle amministrazioni, cioè i sindaci sono apparsi come coloro che sicuramente mantengono più aderenza al territorio e quindi quello scollamento che si trova appunto tra i bisogni dei cittadini e la politica, che non è stato colmato nella campagna elettorale, nei programmi elettorali, e in qualche modo lo si vede invece soddisfatto tra virgolette in ambito locale. In questo senso, occhio di riguardo anche per un comune come quello di Sesto, che lo ricordavamo si avvia alle amministrative del 2023.
Quello di Campi, insomma, così. Sì, diciamo che i sindaci sono da sempre stati sentiti come l'interfaccia più vicina per i cittadini. È chiaro che lo Stato viene sentito un po' come distante, quindi il sindaco è quello a cui si scrive, a cui ci si rivolge anche per cose molto spicciole, cioè penso per esempio ai rifiuti abbandonati. Lo stesso sindaco Falchi spesso viene interpellato sui social per cose davvero molto piccole, cioè l'auto parcheggiata davanti al passo arrabile, per dare un esempio. E il fatto appunto, per esempio, riguardo a Campi, il fatto che sia stato eletto un ex sindaco al Parlamento può essere anche questo un segnale. Il prossimo anno ci sono appunto le elezioni e non si sa quanto potrà influire lo stato appunto dell'avanzata del centrodestra a livello nazionale. Quella sarà una grossa incognita, diciamo.
Sindaco, ecco, dal suo punto di vista, sicuramente insomma la realtà di Campi è stato un percorso che sì, è stato premiato dal punto di vista elettorale il sindaco Fossi, ma che ha lasciato l'ambito locale un po' in sospeso sicuramente. Ecco, come l'ha valutato questa scelta e soprattutto come sta portando avanti il suo secondo mandato e come valuta anche l'ipotesi del terzo mandato dei sindaci?
Sul terzo mandato sono assolutamente contrario, perché credo che 10 anni siano un arco di tempo sufficiente per dare una visione alla città senza, come dire, ingessarla sulla visione di una persona che, nonostante quando si governi non si sia soli, però è indubbio che il sindaco ha, diciamo, le leve maggiori per realizzare il proprio programma. Quindi 10 anni credo siano assolutamente sufficienti, e semmai dovesse essere cambiata la legge, diciamo, io sono il primo a non essere intenzionato a ricandidarmi, nonostante quello che stia facendo mi appassiona tantissimo ed è la cosa per me più bella che mi potesse capitare, diciamo, nella vita in ambito professionale e politico, e quindi diciamo ho intenzione di continuare a lavorare su questo per tutto il mandato. Ovviamente la valutazione politica è che c'è una preoccupazione, non esistono più, diciamo, roccaforti rosse come un tempo venivano definite. Campi Bisenzio confina con Comune di Sesto, alle scorse elezioni politiche 4 punti sono quelli che separano, 4 punti percentuali che separano il centrodestra avanti dal centrosinistra che segue, e solo qualche anno fa sarebbe stata una cosa impensabile. Quindi questo vuol dire che non esistono più luoghi sicuri e certi, e che bisogna non solo fare un lavoro importante di amministrazione, ma anche avere una visione diversa, perché per come la vedo io, se la mia parte politica, intesa come la sinistra e il centrosinistra, fa la copia della destra, mi viene in mente, diciamo, le dichiarazioni della regione, del presidente della regione sull'autonomia differenziata di queste ore, e se ci mettiamo a rincorrere la destra sullo stesso piano, con le stesse parole d'ordine e con la stessa visione, non lamentiamoci se poi i cittadini, non vedendo nessuna differenza, decidono di votare a destra. Cioè, noi dobbiamo rappresentare una visione diversa di governo delle città e dei territori, che fanno della difesa degli ultimi, delle politiche sociali, dell'attenzione all'occupazione buona, stabile e non precaria, degli aspetti centrali. Se non siamo capaci di far questo, è del tutto evidente che poi i risultati elettorali purtroppo mettono a rischio il governo della sinistra e del centro-sinistra. Quindi su questo ci vuole un grandissimo impegno di visione oltre che di capacità di amministrazione.
Un'ultimissima cosa velocissima legata al fatto del cronaca di ieri, questa attenzione del governo sulla Toscana, su quello che rimane di quella che era un'area progressista che è sempre più stretta, parlo degli Uffizi, non prelude veramente a un'attenzione morbosa che la destra ha nei confronti della nostra regione, perché forse è rimasta l'ultima a resistere con una parvenza progressista alla guida della regione?
Questo non c'è dubbio, che Toscana ed Emilia Romagna in parte, perché comunque anche sulla Toscana, se guardiamo i dati delle ultime elezioni politiche, nel 74% dei comuni la coalizione di centrodestra era avanti rispetto alla coalizione di centrosinistra, quindi vuol dire che, diciamo, anche la Toscana nella sua larga parte ormai vede una presenza forte della destra, ed è chiaro che a questo punto vedono le destre la possibilità di governare anche territori che fino a qualche anno fa era inimmaginabile che potessero governare. Quindi ripeto, su questo non ce la possiamo cavare solo con il buon governo e la capacità di amministrare bene, perché prima o poi qualcuno sa leggere e scrivere, sono capaci di trovarlo anche le destre nel governo delle città. La differenza deve stare nel tipo di visione che si dà. Si sta vicini a chi in questo momento soffre, si prova a usare ogni risorsa per dare una mano a chi sta vivendo un momento di difficoltà, oppure si chiude gli occhi di fronte all'evasione, di fronte alla cancellazione delle cartelle esattoriali. Cioè, sono queste le differenze che poi danno una visione e una diversità tra la destra e la sinistra. Quando non c'è diversità, la sinistra perde.
Il messaggio è chiaro e forte, sindaco Falchi. Grazie al sindaco di Sesto Fiorentino e alla collega Sandra Nistri della Nazione per essere stati con noi in Città Grande.
Grazie a voi, arrivederci.
Buona giornata.
Città Grande, voci e storie dell'area metropolitana fiorentina.